Al di là della notizia, dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
E buon pomeriggio da Antonella Palermo e dalla squadra di quest'oggi, composta da Gaetano Paradisi alla parte tecnica, Andrea De Angelis in console. Come si spiega il giubileo ai bambini? Ci ha provato Paolo Kurtaz, che è scrittore, teologo, autore di numerosi libri di spiritualità, tra cui Il giubileo spiegato ai bambini, per l'appunto edito dalle Paoline. Scherzosamente sul suo blog si definisce evangelizzatore freelance. Grazie di essere con noi, Kurtaz, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, da dove si comincia?
Si comincia facendo un po' di storia, brevemente, perché i bambini non sono proprio molto, molto entusiasti della storia, per poi arrivare al significato evangelico della misericordia e poi raccontare un pochettino quello che Papa Francesco ha voluto fare.
Poi si portano anche delle storie, dei micro racconti, per essere più concreti, o no?
Sì, sì, anche perché per un ragazzo, evidentemente, anche perché il target di questo libretto sono ragazzi, diciamo, fra gli 8 e gli 11 anni, l'idea è quella di avere qualcosa di molto concreto, quindi la misericordia deve essere poi declinata in atteggiamenti concreti, in scelte di vita, per quanto possa fare un ragazzo.
Per esempio?
Per esempio, evidentemente, ha a che fare molto col perdono, quindi la misericordia è non soltanto questo sentimento di compassione, così come ce lo riferisce il Vangelo, ma è una compassione, mettersi nei panni degli altri, che però diventa azione, quindi aiutare il ragazzo a identificare le situazioni di sofferenza intorno a lui e vedere che cosa può fare.
Mm-hmm. Allora, pensando ai bambini, magari si pensa anche al fatto che per temprare il carattere, per formarsi anche nella preadolescenza, devono affermare la propria personalità e alle volte per farlo devono anche mettere in atto, diciamo, delle strategie, vorrei definirle litigiose, ecco, ma chiaramente in senso sano. Allora, come entra la misericordia, il perdono, queste dinamiche evangeliche in questa fascia d'età così particolare, così delicata anche?
Ma guardi, in realtà sembra un po' strano, però il Vangelo paradossalmente è quasi più semplice da capire per un preadolescente che non per un adulto, nel senso che poi noi portiamo dentro noi stessi, noi adulti, la stessa violenza, in realtà, solo che l'abbiamo un po' mediata. Per il ragazzo si tratta di fare un percorso, che tra l'altro un dibattito che anche noi stiamo facendo, che non sia una specie di buonismo per cui Dio non diventa un po' il Babbo Natale che va bene a tutti, e nello stesso tempo che non assecondi invece la tendenza appunto alla sopraffazione che portiamo nel nostro cuore. Questo poi vuol dire, per esempio, penso nello sport, penso a scuola, in atteggiamenti che da una parte vengono spontanei, io anche con mio figlio distingo sempre questo, è naturale avere delle reazioni, è normale, è spontaneo, evangelico poi cambiarle, mutarle, fare loro un percorso per portarle verso la misericordia, che non è, ribadisco, un diventare zerbini, ma diventa una presa di consapevolezza, una scelta di pace che è molto molto più coraggiosa che non la violenza.
Ecco, dal suo punto di vista, in base alla sua esperienza, le famiglie come rispondono a questi input? Sono sufficientemente allenate, predisposte a educare in questi termini, in questa direzione?
No. Direi di no, subito parlo da genitore, nel senso che dobbiamo essere molto realisti, parlo della nostra società occidentale, dell'Italia in particolare, io ho la fortuna di girare moltissimo grazie al mio non lavoro, è ovvio che noi adulti per primi respiriamo un clima di diffidenza, di violenza, di aggressività, insomma basta guardarsi intorno e non dobbiamo pensare necessariamente all'ISIS. Basta pensare a quelle che sono le relazioni fra noi adulti, che sono sempre basate su esercizio di forza. I ragazzi nascono e crescono così, pensiamo per esempio allo sport, come piano piano è diventato da mondo del divertimento al mondo del confronto. Quindi devo dire che la fatica e nello stesso tempo l'opportunità enorme di questo giubileo della misericordia per noi adulti educatori, che vuol dire genitori sostanzialmente, sta nel trovare parole nuove per dire ai ragazzi in questo contesto che la misericordia non è una roba da chiesa, non è una roba da sacrestia, ma è un atteggiamento che può cambiare il mondo. E in questo Papa Francesco è straordinario.
Ecco, implicitamente il riferimento è d'obbligo, cioè al ruolo del laicato oggi nella Chiesa.
Sì, un ruolo che, come dire, devo dire è un po' in difficoltà, nel senso che adesso senza fare troppe le cose difficili, ma è evidente che in questi ultimi 20 anni abbiamo assistito a un cambiamento delle nostre comunità cristiane, un cambiamento che da una parte ha voluto dire confrontarsi con un mondo in rapida evoluzione. E lo dico con molto rispetto, spesso sono stati più i laici a portarne le conseguenze e ad accorgersene, che non invece un mondo che a volte è un pochettino protetto come è quello per esempio del ministero ordinato. Certamente in questo mondo in cui ci si confronta, pensiamo alle tematiche del lavoro, del multiculturalismo, tutti questi temi della difesa della famiglia, di una certa idea per esempio che si ha della vita, i laici sono molto più in prima linea. Da questo punto di vista c'è ancora molto da fare, parlo come un appassionato del Concilio, c'è ancora veramente ancora tanto da declinare, da riuscire a capire, da immaginare una Chiesa del futuro che non sia un po' arroccata su prese di posizione del passato, su come dire va tutto bene Madama la Marchesa, ma che voglia dire alle generazioni future che il Vangelo ha ancora senso.
Qualche volta ancora leggiamo di interpretazioni ideologiche a quello che è il Magistero di Papa Francesco, molto concentrato sulla restituzione di dignità ai poveri, a coloro che vivono ai margini. Un suo pensiero anche su questo vorrei chiedere.
Io ho la fortuna di abitare ai confini dell'impero, in questo momento sta nevicando, sono in Valle d'Aosta.
Lei è un valdostano doc.
E quindi da lontano, io dico sempre per ridere, da casa mia ho 100 chilometri in meno per arrivare a Parigi che non a Roma, quindi si fa un'idea.
Respira l'aria continentale.
Le cose si vedono in maniera leggermente diversa. Dico sempre, lo dico da credente, da cercatore di Dio, da cristiano che si riconosce pienamente nella Chiesa Cattolica, che a volte anche in questo genere di giudizi un po' sommari, che purtroppo a volte provengono anche da cristiani, si dimentica un po' quella che è la visione cristiano-cattolica del papato, no? A cosa ci serve un papa? E quindi si fanno gli schieramenti pro e contro, dimenticandosi che il ministero di Pietro è un dono che ci è stato dato per avere conferma che le cose in cui crediamo, per cui io scrivo dei libri e lei fa una trasmissione, sono le stesse che dicevano gli apostoli. A questo serve. Poi lo stile, dico sempre, anche il Papa ha diritto a essere se stesso, quindi ben venga qualunque tipo di sensibilità, perché comunque in piena sintonia con quello che è il mandato dato alla Chiesa da Gesù Cristo.
Ci racconta qualche aneddoto relativo magari anche agli stessi bambini di cui si parlava, ma più in generale, storie legate in qualche modo a questo giubileo che da poco si è aperto.
Sì, guardi, in realtà un aneddoto, uno dei tanti aneddoti che ho avuto modo di registrare e di condividere facendo le mie conferenze in giro per l'Italia, ed è una cosa successa l'anno scorso quando in una serie di conferenze nel Napoletano, più precisamente a Giugliano, c'è una scuola retta dai fratelli Maristi, e uno dei fratelli, fratello Stefano, mi raccontava, mi ha portato a vedere a Scampia, tristemente famosa per tutta una serie di ragioni, una realtà bellissima. A Scampia deve sapere che ai bordi di questo quartiere, che è diventato un quartiere ghetto, c'era un asilo, così doveva essere un asilo, che poi è stato vandalizzato prima di essere finito, e un gruppo di suorine molto coraggiose ha chiesto alla municipalità di averlo in gestione, è stato dato loro, e lei si immagini che hanno costruito a Scampia una ludoteca, cioè l'idea di fare un luogo dove poter giocare. Ora, questo asilo ludoteca gestito dalle suore, che dicono non chiudono neanche più le porte perché ogni settimana arrivano a rubare, quindi tanto vale chiudere. Questi fratelli Maristi, quindi una scuola privata, quindi come dire in quella situazione di degrado, è già un po' un'eccellenza. Fratello Stefano diceva qui vengono già i ragazzi un po' più benestanti, lei pensi che organizzano l'estate ragazzi, il Grest, a Scampia, cioè invece di andare al mare, invece di andare in montagna come si fa dalle mie parti, prendono il pullman al mattino, vanno da queste suorine, le quali radunano un po' di ragazzi di Scampia, un po' di ragazzi di Giugliano, questi un po' diciamo più benestanti, e i ragazzi del campo Rom, il più grande campo Rom che c'è nei paraggi. Allora dice, il primo giorno è bellissimo perché ci sono i tre gruppi di ragazzi, con quelli un po' più con la puzza sotto il naso, che dicono ai Rom, ah ma voi puzzate, siete dei delinquenti. Poi quelli di Scampia che dicono, ah, ma voi di Giuliano un po' fate così i borghesi, e se la prendono. Poi loro distribuiscono, mischiandoli, le magliette colorate, e alla fine
sono tutti alla pari.
I gialli contro i rossi, esatto, i rossi contro i verdi. Io trovo queste cose che sono di una bellezza evangelica strepitosa, questa intelligenza che poi diventa concretezza, trovo veramente il grande sorriso di Dio per l'umanità, cioè questa capacità di creare spazi nuovi di misericordia, e il Giubileo non fa che richiamare tutti a questo.
Ottimo, allora buon Giubileo a lei, andatevi a vedere se volete il sito paolocurtaz.it, ma anche l'associazione Zaccheo, di cui lei è presidente, con cui organizza ecco, momenti di esegesi spirituali in giro per l'Italia, ma anche viaggi biblici e pellegrinaggi. Grazie, molti auguri.
Grazie a voi. Buona
grazie a Paolo Curtaz, in linea dall'Aquila, Antonella Mammarella, che insegna in una scuola primaria ed è anche guida spirituale per esercizi spirituali ignaziani. Benvenuta Antonella. Forse hai avuto modo di ascoltare quest'ultimo aneddoto che ci raccontava lo scrittore Paolo Curtaz che riguardava Scampia, ma insomma in generale ecco come i più piccoli avvertono questi input giubilari, usiamo questa definizione. Tu dal tuo punto di vista come insegnante come stai vivendo questi primi tempi di Giubileo?
Ah guarda, la scuola dove io insegno, una scuola a tempo pieno, dove i bambini restano per moltissime ore, quindi diciamo è il luogo privilegiato della loro esperienza quotidiana. E appunto sono molti di loro sono a scuola dalle 7:30 fino alle 5 del pomeriggio, e quindi siamo molto attenti a che l'ambiente sia un luogo che insegni prima di tutto la convivenza e prima ancora degli apprendimenti specialistici, delle discipline, e quindi loro sono abituati a lavoriamo molto proprio sulle relazioni, sul essere capaci appunto di convivere in maniera rispettosa l'una degli altri.
Il Giubileo e, insomma innanzitutto è questo, tu
è
dici?
È questo, sì, e sai le parole che il papà ricordava del grazie, scusa, no? Prego, noi lo facciamo, cioè ci siamo molto attenti, ecco, a insegnare i bambini a usare queste piccole parole magiche. E, però se posso insomma raccontare un po' questo particolare che mi è rimasto un po' negli occhi e nel cuore, l'ho utilizzato anche molto per fare gli auguri di Natale, nel bigliettino che ho chiesto loro di disegnare per Natale, un bambino di prima, io quest'anno insegno in una prima elementare, una bambina ha disegnato Gesù bambino con accanto due angioletti. E mi ha colpito moltissimo, no? Erano scomparsi Maria e Giuseppe. Mi ha colpito proprio tanto, un po' raccontava la sua vita, perché purtroppo in città e nella nostra città così ferita dal disastro del terremoto si avverte moltissimo questa solitudine, questa grande mancanza di comunità, no?
Anche se però poi magari i genitori reali esistono, però di fatto
esistono ma sono assenti, esistono ma sono assenti. Allora questa solitudine di questo bambino custodito e coccolato solo da questi due angioletti è stato un po' il bigliettino che ho utilizzato per inviare i miei auguri di Natale. A partire proprio da questa sensazione di solitudine che i bambini vivono, c'è proprio invece da sperimentare nei rapporti tra di loro appunto questa fraternità, questa capacità di perdonarsi, di accogliersi. Non so, un eco anche di tutto questo sta nei rapporti tra le varie fedi, no? Che a livello più alto sembra così inconciliabile, e invece tra di loro è così facile. Mi ricordo un po' di tempo fa, un bimbo musulmano, anche molto fiero della sua appartenenza al suo popolo e alla sua religione, stava conversando beatamente con altri bambini durante la ricreazione. Io mi sono così, mi sono incuriosita, avevo ascoltato la loro conversazione. Discutevano sulla possibilità di portare un simbolo religioso della fede di questo bimbo a scuola. Per metterlo accanto al nostro crocifisso. L'unica preoccupazione che i bambini avevano era che non fosse più grande del nostro crocifisso. Dice: guarda, troviamo questo accordo, tu porta un oggetto che ricorda la tua religione, però mi raccomando, non deve essere più grande del nostro crocifisso. Ecco, e poi loro hanno convenuto che il Corano poteva andare bene, quindi avevamo appunto tra i libri della biblioteca il Corano, dal quale ogni tanto leggevamo qualcosa, questo bimbo ci con una naturalezza e con una facilità, no?
È una naturalezza al di là. Però rara, devo dire.
Se guidata, diciamo,
sì,
guidata,
sì.
Accompagnata, no?
Perché poi laddove effettivamente si tenta di farlo sparire del tutto, questo simbolo che così strettamente appartiene ad una certa cultura, forse insomma, si va un po' oltre, non so cosa ne pensi.
Poi nella nostra zona, insomma, abbiamo avuto grande clamore riguardo questo argomento, no? Non so se ricordi Smith, no? Abbiamo avuto una grande, però ecco, tra i bambini queste cose diventano invece molto più facili, molto più semplici, così come questo stesso bambino musulmano ogni tanto mi faceva dei regali, e tra questi regali c'erano delle croci, per esempio, disegnate con colori meravigliosi. Lui sapeva che forse mi faceva cosa gradita nel regalarmi questo suo disegno delle croci, non aveva nessun problema a farmene. Oppure un'altra cosa, per esempio, che io ho apprezzato tantissimo è stato la loro accortezza, l'accortezza da parte dei bambini nei confronti di una bimba gravemente handicappata della classe, no? Che è il loro tesoro, cioè loro crescono prendendosi cura di lei, esultando per ogni suo piccolo successo, per ogni conquista. Io credo che sia poi questo il giubileo, no? Dare la possibilità appunto a tutti di trovare il loro spazio, di poter crescere con serenità, con speranza, no?
Con tenerezza, come ama ripetere Papa Francesco,
con tenerezza.
Molte
e allora
volte
acquisire questo stile di vita sin da piccoli, credo che sia un'impronta che resta poi definitivamente nella loro esistenza.
Anche tu riscontri, come Paolo Kurtaz, diciamo, lamentava, invece questa forse fragilità, chiamiamola così, da parte delle famiglie nell'orientare?
Sì, guarda, proprio questi due angioletti che vegliano il bambino mi sembra che siano proprio la metafora chiara di questo, no? Io mi accorgo proprio oggi, ne parlavo con una collega e stavo riferendo un'idea che ho avuto e che adesso sto cercando di concretizzare, no? Riguardo proprio sempre nell'ambito appunto di questo mio servizio, insomma, al regno, no? Mi è venuto proprio nel cuore questo invito da parte del Signore di organizzare un corso di formazione alla genitorialità, che presenti anche dei modelli presi dall'Antico Testamento, dal Nuovo Testamento, di genitori, proprio perché mi accorgo che in passato comunque la comunità tutta sosteneva il ruolo del genitore, no? C'era la nonnina, la vicina di casa, la vecchia zia, chiunque dava una mano, suggeriva un'indicazione, dava una prospettiva, no? E invece mi accorgo sempre più che i genitori sono smarriti nel loro ruolo, sono proprio confusi, non sanno bene quali scelte fare, non sopportano di sembrare cattivi agli occhi dei loro figli. E per questa ragione non riescono ad assumere la funzione educativa.
Certo.
Io dico sempre, i genitori allevano i figli, ma non li educano più. No?
un'ultima battuta, abbiamo purtroppo pochi secondi, Antonella, tornando al post terremoto, gesti concreti di misericordia, li avete sperimentati, li state sperimentando?
Guarda, noi siamo stati avvolti dalla misericordia, siamo stati veramente ricoperti da tante tante piccole attenzioni, dalla borsa dell'acqua calda che serviva, no? Proprio per scaldarci nelle notti d'inverno quando ancora non era arrivato non erano arrivati gli aiuti anche delle stufe elettriche, dei riscaldamenti, alle chiese, ai locali, ai centri aggregativi.
Oggi di cosa avete bisogno?
No? Oggi abbiamo bisogno di speranza. Abbiamo bisogno di speranza, è un pochino tutto esasperato, no? Quello che si avverte a livello di nazione, anche di mondo, qui essendoci ancora questa difficoltà degli spazi abitativi propri, si accentua ancora di più, quindi diventa tutto un po' più forte, anche tutto un po' più, e anche la memoria forse di tutto l'aiuto che abbiamo ricevuto presto si dimentica.
Sì, rischia che rimanga svanita. Grazie, sì. Grazie Antonella Mammarella dall'Aquila di questa bella testimonianza. Un saluto anche ai bambini a cui insomma dai il tuo contributo attraverso l'insegnamento. Buon giubileo a te, un saluto
grazie
a tutta la comunità dell'Aquila.
A tutti.
Noi ci risentiamo tra una decina di minuti, restate sintonizzati, Radio Vaticana Italia.